risentito e ha nel risentimento tutte le caratteristiche e tutti i tratti totalmente inconvenienti, totalmente sconvenienti. Tutti quei tratti che lo rendono capace di travisare la realtà, di dare una lettura assolutamente autoreferenziale, totalmente personale, che non coincide minimamente con quanto è la verità dei fatti. L'abbiamo capito la volta scorsa dalla preghiera che Giona riempie di bugie, una preghiera falsa, una preghiera di bugiardo. Dio constata che la terapia delle coccole, la terapia umida, non serve con un risentito. Mi sembra una parola abbastanza perentoria, per quando con i risentiti abbiamo a che fare noi e tentiamo di addolcirli nel loro risentimento attraverso le carezze. Mi sembra una parola altrettanto perentoria per quando a essere risentiti siamo noi e che ci accorgiamo effettivamente che chi tenta di coccolarci non riesce minimamente a lenire il nostro risentimento. Con una persona risentita non serve che tu adoperi tanta dolcezza, perché ciò che Dio tenta di fare non ha esito, non funziona. Se fallisce Dio nei confronti di Giona ed ha fallito, evidentemente dobbiamo prenderne atto anche noi e dobbiamo scrutare come Dio si mette ad operare con una terapia che non è più umida, cioè avvolgente, difensiva, ma con una terapia asciutta, secca. Giona viene sputato sull'asciutto. Inizia un altro modo di rapporto tra Dio e Giona. Lo vedremo in questi due capitoli, terzo e quarto, che questa è una terapia fatta di tutt'altri segni. Questo brano che abbiamo sentito tentiamo di scomporlo in quattro fondamentali parti. Anzitutto il nuovo appello che Dio fa a Giona, poi la conversione dei Niniviti, poi una considerazione sulla città di Ninive e infine la reazione di Dio. Allora, Dio parla nuovamente a Giona, dice il testo che la parola di Dio cadde per la seconda volta su lui. È molto significativo il verbo che viene usato, perché alzati letteralmente significa risorgi. È lo stesso verbo usato nel Nuovo Testamento per parlare della resurrezione di Gesù, stare diritti in piedi. Quindi Dio manifesta apertamente quella che era stata la sua intenzione quando il pesce aveva inghiottito Giona. Voleva farlo passare attraverso un'esperienza di morte e mostrare a Giona che questa morte in realtà lo apriva ad una vita nuova. Quindi adesso gli dice: risorgi, rimettiti in piedi e vai a Ninive. Giona va a Ninive senza nemmeno una parola. Allora, non c'è una parola di ringraziamento, non c'è un dire a Dio sì, ho capito, c'è lo stesso mutismo del primo capitolo, vi ricordate? Lo stesso silenzio. Tale che a noi, che ormai abbiamo imparato a conoscere Giona, questa cosa ci è un po' sospetta. Se Giona si comporta come si è comportato la prima volta, cioè con questo mutismo, con questo autismo nei confronti di Dio, è probabile che i sentimenti che là si portava dentro non siano assolutamente cambiati. Ed è questa la dimostrazione che un risentito non cambia attraverso le coccole. Noi poi abbiamo guardato e conosciuto bene la preghiera che Giona fa a Dio e l'abbiamo vista una preghiera falsa. Per cui possiamo essere assolutamente certi che questo andare a Ninive da parte di Giona non è l'accogliere la sua missione come uno che ha capito, ma il mandare giù un boccone totalmente indigesto, che ancora indigesto rimane. Cioè Giona fa un qualcosa che Dio gli dice non perché ci crede, ma perché si sente obbligato. Giona è l'uomo che vive la fede perché è costretto. E senza libertà non c'è amore. E quindi questa relazione tra Giona e Dio non può che nuovamente conoscere dei momenti di crisi. Il rapporto con Dio, l'aderire a una missione che Dio ci dà, non può minimamente essere frutto di una costrizione, nemmeno morale. Perché poi se è frutto di una costrizione non solo la persona salta, ma anche ciò che la persona testimonia è totalmente sbagliato. Cioè, se noi pensiamo di testimoniare il Vangelo e il Vangelo lo viviamo come frutto di una costrizione interiore, testimonieremo male. Giona infatti testimonia male, perché se guardiamo che cosa dice ai Niniviti, subito dovrebbe sorgerci, scusate, il sospetto delle parole di Giona, perché Giona dice ai Niniviti: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, meglio, stravolta, meglio ancora, trasformata. Questi sono i significati di quel verbo. Allora, cosa aveva chiesto Dio a Giona? Vai a Ninive e di loro che la loro malizia è salita fino a me. Dio non ha assolutamente detto a Giona: vai a dire a quelli di Ninive che io li distruggerò. Questa è totalmente un'interpretazione di Giona, è totalmente una logica, una lettura delle parole di Dio fuorviante. È la lettura delle parole di Dio che fa un uomo non libero. E siccome non è libero, pensa attraverso la minaccia di testimoniare Dio e la verità di Dio. In genere nei profeti di sventura, cioè quelli che parlano di Dio con un tono catastrofico, minaccioso, purgativo, c'è sempre qualcosa che interiormente non è sbloccato e non è purificato in loro. Anche se si tratta di persone di Dio, di persone consacrate, quando a prevalere è il tono buio, significa che anche per quella persona il rapporto con Dio è buio. Giona non riesce a dire esattamente ciò che Dio gli ha chiesto di dire, per molti motivi. Anzitutto lo capite il suo risentimento, quindi è un uomo risentito nei confronti di Ninive, che cosa può dire? Voi sarete distrutti. Cioè Giona dice a quelli di Ninive le cose che lui vorrebbe accadessero. Poi, appunto, questo rapporto scorretto, questo rapporto forzato, costretto con Dio, per cui se parla di una realtà spirituale ne parla in termini estremamente catastrofici. È molto interessante domandarsi come noi parliamo di Dio, perché si capisce molto da come ne parliamo come Lui è dentro di noi. Quel che affiora sulle nostre labbra riguardo di Dio e di Gesù è quel che abbiamo dentro il cuore. Così è per Giona. Poi, e questa è una terza considerazione, Giona modifica così tanto le parole di Dio, non solo perché è risentito, non solo perché il rapporto tra lui e Dio non è minimamente libero, ma costretto, ma anche perché, in fin dei conti, Giona forse inconsciamente, pensa che la parola di Dio sia troppo debole. Cioè Giona pensa che se va semplicemente dai niniviti a dirgli: guardate che le vostre azioni sono note al Signore, guardate che quello che fate ha delle conseguenze, e si ferma lì, Giona pensa che questo non basta per muovere qualcosa. Ci aggiunge un tono minaccioso, ci aggiunge una condanna, ci aggiunge qualcosa che deve fare più paura, che secondo lui deve avere più effetto, deve essere più efficace. Cioè alla radice di questa parola di Giona c'è una scarsa fede nella forza della parola di Dio. La quale però opera al di là dei difetti di Giona. Cioè, l'esito di questo annunzio di Giona è che i niniviti si convertono, ma non si convertono per le parole di Giona. Si convertono per un mistero, come ogni conversione. E il testo è chiarissimo su questo, perché dice: i niniviti credettero a Dio, non credettero a Giona. E Giona, quando si presenta dai niniviti, non si presenta a nome di Dio, non mette lì nessuna credenziale, non dice: il Signore dice, come fanno tutti i profeti. Chi ha letto un po' i profeti sa che introducono il loro parlare sempre con questa espressione: dice il Signore. Giona va e non pronuncia questa parola, non dice: dice il Signore. E quindi non si presenta come mandato da Dio. Invece i niniviti reagiscono credendo a Dio, non alle parole di Giona. Notate che il testo quindi è sapientemente scritto con questa logica: sfugge innanzitutto a una serie di conseguenze razionali, logiche, una dietro l'altra, ma ti fa capire che lì c'è un operare da parte di Dio con la forza della sua parola che va molto al di là dell'incapacità di Giona di essere fedele a Dio. Straordinario, guardate. Bellissimo. E questa cosa è espressa anche dal fatto che si presenta la città in termini macroscopici, una città di 3 giornate di cammino. Allora, camminavano più o meno 30 km al giorno a piedi. 3 giornate di cammino sono 90 km di diametro di una città. Cioè, qualcosa di assolutamente spropositato. Una città così grande, dopo solo un giorno in cui Giona l'ha percorsa, si converte. Capite? Non c'è bisogno che fa tutti e 3 giorni, che copre tutta la città, perché il mistero dell'opera di Dio agisce nella debolezza di Giona, che è una debolezza psichica per il suo risentimento, che è una debolezza di fede, che è una debolezza fisica, perché farsi quei 100 km a piedi era durissima. Quindi c'è una chiara debolezza di Giona e una forza straordinaria della parola del Signore, che scava nei cuori degli uomini. Ora guardate, quest'idea che la parola del Signore sia molto debole e che abbia bisogno di qualcosa in più per fare effetto è un'idea che non è tanto lontana anche dalla nostra fede. Per cui a volte abbiamo bisogno noi stessi di mettere delle minacce per pensare di rendere più forte la parola, altre volte di avere delle strutture molto forti, perché la parola in sé è troppo debole. Allora ci vogliono delle strutture che diventino veicolo della parola, e le strutture devono essere potenti, come se una struttura potente potesse veicolare un contenuto debole. C'è una contraddizione assoluta. Altre volte pensiamo che se non c'è un supporto culturale, psicologico, sociale sufficiente, la parola non può incidere. Altre volte la confiniamo soltanto in un ambito molto privato o istituzionale. Per cui, ad esempio, anche quando ci si trova tra credenti, per occasioni semplicissime, normalissime, è difficilissimo fare riferimento a un testo della parola di Dio, perché noi pensiamo che il testo della parola di Dio debba servire soltanto in chiesa, essere sentito soltanto in chiesa. Quindi se ci troviamo qualche volta a mangiare con un gruppo di amici e andiamo a parlare di cose anche importanti, se solo si tira fuori un riferimento alla parola del Signore come criterio di scelta, cade l'imbarazzo su quella tavolata. Perché? Perché la parola va messa nei suoi posti, che sono la Chiesa, che sono, se facciamo, uno scambio di comunicazione della fede tra di noi. Cioè ci sono molte situazioni in cui in noi stessi c'è una resistenza alla parola presa così nella sua semplicità, come se non credessimo alla sua forza risanatrice, alla sua forza di cambiare le cose. È una cultura molto antica che abbiamo, una cultura, è un problema che innanzitutto è ecclesiale, mi spiace dirlo, ma è interno alla Chiesa, non è esterno. Nei miei anni di ministero ho preparato tante volte le persone, ad esempio, al battesimo da adulti. Quindi persone che nemmeno sono state battezzate e si sono avvicinate senza un patrimonio ecclesiale alle spalle. Allora, queste persone, totalmente digiune di fede, quando ci si accosta al mistero di Dio con la parola in mano, nasce un desiderio incredibile di camminare. Quando ci si accosta con il catechismo, c'è un freno, una resistenza incredibile. Perché? Perché in chi è lontano la parola semina di più. In chi è dentro la Chiesa la parola trova resistenze. Perché è come se noi fossimo abituati a sentirla solo in alcuni momenti e non credessimo fino in fondo alla sua forza. Per cui c'è bisogno di aggiungerci tutt'altro. Intuizioni, iniziative, attività, strutture, potenze, sfondo culturale. E anche quando noi da cristiani dobbiamo affrontare un problema, pensiamo prima 100 altri modi di affrontarlo, poi forse ci viene in mente cosa può essere scritto nel Vangelo su quella cosa. Ora, io penso che è un cammino, lo capite, da fare, su cui ci dobbiamo aiutare, non soltanto nel momento in cui si è in chiesa, ma nei momenti in cui facciamo la nostra vita ordinaria. È bello poter respirare della forza della parola di Dio, sentirla vicina e cominciare a scegliere anche solo a determinare il proprio comportamento a partire da essa. Se no la situazione è molto uguale a quella di Giona, davvero molto uguale, che sottilmente non ci credeva che il puro annuncio di quella parola, cioè Dio che dice io ho visto le orazioni, potesse generare qualcosa. Ora, io devo dire che sono, nella mia vita è stato un uomo fortunato, per permettetemi qualcosa di assolutamente personale, perché sono cresciuto con un grande maestro che è stato il Cardinale Martini, che veramente viveva così, vive così, e che ci ha profondamente insegnato, non con le sue parole, ma con le sue scelte, che questa è una verità, cioè che la parola ha una potenza. Da bambino, 6 gennaio 1980, ero a Milano quando questo vescovo ha fatto il suo ingresso, una giornata fredda, anche nebbiosa. E Martini ha percorso a piedi da Sant'Eustorgio fino al Duomo, e ha fatto questo ingresso senza neanche un'insegna, niente, non c'era nessuna insegna episcopale. Ma lui che camminava a piedi con tutta la gente a fianco, con in mano soltanto il Vangelo, nient'altro. E ricordo che ci aveva veramente impressionato tutti. Questa assoluta povertà di formalità, di formalismo e potenza della parola. Si era totalmente preparati, totalmente, perché evidentemente si è cresciuti pensando che la parola debba servire a giustificare le scelte che noi facciamo. Cioè, prima pensiamo tutt'altro, poi scegliamo un branetto del Vangelo che possa confermare le cose che noi abbiamo già pensato, no? E fece poi il primo incontro per i preti, evidentemente io ero ragazzo, quindi prete non ero, però sono racconti dal mio parroco e altri preti del posto, in cui presentò, ci si aspettava una lezione su come bisogna essere preti, l'importanza della celebrazione, il prete deve stare nel confessionale, insomma quello che si dice di solito per i preti, no? Quest'uomo arrivò, questo libretto rosso e basta, aperto sul tavolo, e fece un incontro strepitoso su come cresce la figura del discepolo nei quattro Vangeli, dal Vangelo di Marco al Vangelo di Giovanni. E i preti presenti all'incontro, per dirvi la situazione che dice un fotografo a una chiesa, insomma, tutte le chiese, no? Hanno continuato a domandarsi che cosa ci avesse in mano. Cos'era sto libretto? Così non c'era nient'altro, non c'era un foglio, niente, non aveva nessun segno, niente, sto libretto in mano, cos'è? Poi nell'intervallo è stato un break, il cardinale è andato verso il caffè, e loro sono andati un attimino a guardare, era il testo greco del Vangelo. Ma il bello è che poi sono tornati al posto, i preti, raccontava il parroco, no? Cos'è, che libretto è, cosa c'ha lì, commento dei preti. Ah, boh, c'è lì un libro scritto in cinese. Prendevi la fotografia, no? Di una chiesa intera cresciuta senza parola, con i preti che dicono, poi c'è un libro scritto in cinese, che era il Vangelo. Certo, lingua originale, però era il Vangelo. Perché è dentro di noi, dentro la nostra storia, che il Vangelo non è una cosa che ogni giorno andiamo ad aprire perché cerchiamo pane dentro lì. Perché sottilmente pensiamo che prima dobbiamo risolverci i problemi in un altro modo. Dobbiamo trovare qualcosa di più forte, poi la forza della parola. Allora Giovanni è incappato in questa cosa. È indubbio che sia incappato in questa cosa, eppure la bellezza che a me fa commuovere di questo testo è che Dio nella debolezza di Giona opera. San Paolo, e ve l'ho riportato questo passaggio della seconda lettera ai Corinti, recupera quest'idea in modo meraviglioso e dice: quando sono debole è allora che sono forte. Quindi, operando attraverso la debolezza di Giona, Dio non condanna Giona. Operando attraverso la sua fragilità anche psichica, la sua distorta lettura delle cose, Dio riscatta e comincia a riscattare anche Giona. E straordinario è il modo con cui questa gente si converte. Cioè, ci vorrebbe Bosch, non so, Bruegel, questi pittori per dipingere questa scena, perché tutti, uomini e animali, tutti fanno digiuno, si vestono di sacco, cioè è totalmente surreale, no? Immaginate un villaggio dove anche gli animali si vestono di sacco, fanno digiuno, le galline, le pecore, cioè veramente un quadro di Bosch questa cosa, cioè un una descrizione straordinaria, che però dice che una città così, che aveva fino ad allora seminato divisione, ritrova l'unità, la riconciliazione anche con il creato. Perché? Perché tutti si predispongono a limitare se stessi. Il digiuno e vestirsi di sacco. Guardate che questa cosa la dobbiamo capire, perché allora, se questa città ha fatto il male, logica vorrebbe che per dimostrare la conversione, per far vedere a Dio che sono cambiati, dovrebbero fare il bene, giusto? E invece non fanno, non si dice che fanno opera di bene, ma fanno digiuno e vestono il sacco, cioè si impoveriscono. Cioè, il segno della conversione non è che tu ti metti a fare il bene, ma che tu ti purifichi. Perché se non ti purifichi, il bene che fai è ancora l'affermazione di te stesso. Non usciamo da questa cosa. Si può fare tantissimo bene e continuare a affermarsi di continuo. Come le donne assolutamente, scusate il messaggio, ma anche gli uomini, ricchi, straricchissimi, impellicciati, straimpellicciati, che fanno tanta beneficenza, per far vedere che fanno beneficenza. Ma che cosa significa? Non è quello il punto. Il punto è che la conversione si manifesta attraverso la purificazione del proprio io, lo svuotamento del proprio io. Ma se l'io non lo svuoti e sei continuamente pieno di te stesso, tu questa pienezza di te stesso, questa autoreferenzialità, la puoi manifestare anche attraverso la carità. Ora, siccome questa conversione riguarda tutti, dal più grande al più piccolo, e parte dal re addirittura, cioè colui che può fare tutto, che incarna per eccellenza la persona piena di sé, il re, pensate che ha fatto il percorso di Coelho, tornano in mente delle assonanze, no? Allora, siccome questa conversione riguarda tutti, non è solo questione della violenza fisica, quando dice ciascuno si purifichi dalla violenza che è nelle sue mani, perché la violenza fisica mai riguarda tutti. Capite? Cioè, anche tutti i regimi più totalitari che ci sono stati nella storia, non tutte le persone erano ugualmente violente. No. La Germania nazista non aveva tutti ugualmente violenti. Se questa conversione riguarda tutti, vuol dire che è qualche cosa che è profondamente nel cuore di tutti e che per ciascuno si manifesta in una certa modalità. Penso che questa conversione quindi sia una conversione delle proprie passioni, intese come aggressività e desiderio di possedere, di affermare il proprio io. A questo sono chiamati. Ed è questo che rimane gradito a Dio. Più di un gesto di carità fatto per mettersi in mostra, per affermare ancora se stessi. Se noi dovessimo capire cos'è la passione da cui gli individui si convertono, io credo che siano parole illuminanti quelle di Padre Marco, e il testo ve l'ho riportato, poi l'abbiate con voi, possiate farne le meditazioni, insomma. Di Padre Marco Rubic, è sulla terza facciata. Che cos'è la passione? La passione è quell'energia negativa, perché possessiva, che l'uomo, dopo il peccato, aggiunge a tutto ciò che fa in tutti i campi della sua attività, dal pensiero ai sentimenti ai gesti. Questa energia negativa ha effettivamente una fonte reale, cioè il vuoto, la morte. La morte, come conseguenza del peccato, consiste soprattutto nello svuotamento di senso. La morte riesce a derubare di senso tutto ciò che esiste, perché ricorda continuamente che un giorno distruggerà tutto. Allora l'uomo crede di vivere una specie di superamento della morte, una vittoria su di essa, se dà senso alle cose, soprattutto a se stesso. Ma l'inganno del demone che opera attraverso la morte consiste nel fatto di convincere che il senso vero sta solo in ciò che è conveniente per me, che è utile per me, che può giovare a me. E questo a me ci confina nella dinamica drammatica e dolorosa tra la carne e la psiche. Ciò che è utile per me è quanto colma il vuoto, il non senso, la ferita. Ogni pensiero che sorge nell'uomo, ogni immaginazione che si sprigiona, ogni sentire o volere rischiano così di assumere senso solo quando diventano utili per me. Ci sono diverse sfaccettature di questo diventare utile. Può essere legato alla quantità delle cose, al possedere le persone, le relazioni, le idee, le convinzioni. I padri parlavano di avarizia, di gelosie, di invidie, di testardaggine. Fatto sta che la creatività passionale non è legata solo alla carne, ma anche all'immaginazione, alla volontà, all'intelletto. Cioè, quindi, è una purificazione interiore profonda quella che gli inviti mettono in atto, capite? Cioè, un lavoro sul proprio cuore. E questo è il senso del digiuno, questo è il senso della sobrietà. È un lavoro sulla propria mente. Che se non viene lentamente il cammino di tutta una vita, certo, però deve essere un cammino ripulita, poi porterà continuamente a tirar fuori il nostro io come sorgente di tutto, di tutto. E alla fine cercare l'affermazione sempre. Allora è un gesto straordinario, che proprio perché è straordinario ci fa capire che è un'opera di Dio. È così grande, è così misterioso, perché le parole di Giona erano state tutt'altre, che effettivamente rimaniamo stupiti e diciamo che c'è proprio il Signore all'opera in una conversione così. Ora, se Dio ha operato attraverso la debolezza di Giona, se Dio si è messo in qualche modo sul livello di Giona, se Dio non ha respinto le parole di Giona, ma in qualche modo le ha fatte sue, è solo per portare attraverso quelle parole un bene maggiore. E cioè, mi spiego. Il testo si conclude dicendo che Dio cambiò opinione, insomma, si ravvide, si pentì, molto bello, il pentimento degli uomini provoca il pentimento di Dio, si pentì e non fece il male che aveva minacciato di fare. Allora, noi sappiamo che Dio non ha minacciato di fare il male, ok? Abbiamo fatto la lettura finora, ce lo siamo detti, Dio non ha minacciato questa cosa. Però il testo a questo punto dice, Dio si pentì del male che aveva minacciato di fare. Noi dobbiamo dedurre che a un certo punto Dio ha assunto lo stesso linguaggio di Giona. E cioè, il nostro Dio è un Dio che per farsi capire ha soltanto la lingua degli uomini. Ma per operare, per agire, ha qualcosa di molto più grande della lingua degli uomini. La lingua degli uomini non riuscirà mai a dire perfettamente il messaggio di Dio. Ci sarà sempre uno scarto tra il parlare degli uomini e la verità di Dio. È importante che lo si capisca, perché per altre religioni non è così. Quindi noi sappiamo che ciò che gli uomini ci hanno trasmesso di Dio è sempre limitato, per questo non possiamo prendere alla lettera nemmeno una parola della Bibbia. È chiaro? Dio decide che per farsi capire non può che parlare la lingua degli uomini, ma nel momento in cui deve nascere qualcosa, Dio deve agire, va al di là della debolezza degli uomini, anzi usa la debolezza degli uomini per portare ad un bene. ma il modo con cui deve comunicare è solo la debolezza degli uomini. Quindi noi diciamo, ma le cose che ci sono scritte nell'Antico Testamento non sono troppo marchiate dal fatto che era un popolo guerrafondaio? Sì, ma Dio comunica così. Dove ha portato l'esito di quel popolo guerrafondaio per noi cristiani? A Gesù Cristo, il quale rende vera o non vera una parola che l'ha preceduto. Allora, questo ragionamento, anche se vi sembra troppo difficile, per me è necessario che lo si faccia, assolutamente necessario. Lo scarto tra il parlare degli uomini e la verità di Dio è la base del nostro credere cristiano. Quindi noi accettiamo che Dio si sia comunicato in certi momenti della storia con la lingua di quegli uomini, e sappiamo però che quello che c'è dentro la lingua di quegli uomini non è totalmente quel che Dio è, perché nessun uomo riesce a dire totalmente Dio, ma c'è qualcosa di più. Quindi siamo in grado di raccogliere quella lingua degli uomini, il racconto di Adamo ed Eva, e dire è un mito. È chiaro? Perché queste cose poi si ritrova sempre a dirle, ma allora la Bibbia è vera o è falsa? È vera, ma il concetto di verità non è l'esatta coincidenza tra la persona di Dio e quel che l'uomo riesce a balbettare di Dio. Quindi, attraverso la parola storpiata di Giona, perché nessuno ha minacciato i dubbi, Dio realizza un bene più grande, rispettando Giona. Sapete come? Perché Giona aveva detto 40 giorni e questa città sarà trasformata, stravolta, distrutta, e in effetti accade che non 40 giorni ma un giorno solo e la Ninive cattiva non c'è più e c'è una Ninive riconciliata. Allora, la parola di Giona è stata una parola fragile, debole, imperfetta, viziata. L'agire di Dio ha comunicato attraverso la parola di Giona, ma si è a un certo punto sganciato, smarcato dalla parola di Giona, andando molto più in là, anzi, usando la sua debolezza per portare una forza. Ninive si è convertita. Ninive è stata distrutta, sì che è stata distrutta, quella cattiva, ne è nata una totalmente buona. Lo capite? In questo modo la parola del profeta si è totalmente avverata. Si tratterà di far capire al profeta che la sua logica non era la stessa di Dio. E quello è il cammino della terapia che Dio vuole mettere in atto. Quindi Dio potrà dire a Giona, guarda che Ninive è stata distrutta. Quella Ninive che c'hai in mente tu non c'è più. C'è un'altra Ninive. Tu hai parlato intendendo questa cosa, perché è la tua fragilità di uomo che è così. Ma la verità di Dio, che sempre ha qualcosa in più, ha fatto un'altra cosa a partire dalle tue parole. Quindi il profeta ha detto una verità. Il senso di quella verità, cioè lo stravolgimento di Ninive, è andato molto al di là delle intenzioni del profeta. Noi crediamo in Dio così, eh? Poi dice, ma queste sono interpretazioni totalmente nuove, come sempre succede, no? Ne abbiamo mai sentito, vabbè, ok. Allora, l'ultima parola che vi ho lasciato, l'ultima frase che vi ho lasciato, è di Sant'Agostino. Agostino, IV secolo, che fa una lettura meravigliosa del testo di Giona. Mi insegnasti le cose occulte e incerte della tua sapienza. Quali cose occulte, quali cose incerte? Che Dio perdona anche a tali persone. Niente è così occulto, niente è così incerto. Per questo fatto incerto i ninivichi si sono messi a fare penitenza. Fate come esprime il mistero, per questo fatto incerto i ninivichi si sono messi a fare penitenza. Era incerto quando dicevano chissà se. Incerti fecero penitenza e si meritarono una misericordia certa. Dio perdonò, Ninive restò in piedi o fu distrutta? Allora Agostino, IV secolo. In un modo la vedono gli uomini, in un altro Dio. Io penso che quanto fu annunciato dal profeta sia compiuto. Guarda che cos'era Ninive e vedi come fu distrutta nel male e costruita nel bene. Stupendo, stupendo. padre della Chiesa di 16 secoli fa. E con la sua sapienza assolutamente spirituale, come va letta la Bibbia, vede il modo con cui gli uomini vedevano la cosa e il modo con cui la vede Dio. Intuiamo che sotto sotto c'è un rapporto tra Dio e Giona, che è il motivo di fondo di questo libro. Arriviamo quasi al paradosso, perché con un gesto così Dio sta dicendo: guarda, io persino il tuo risentimento lo uso per farti il bene. La tua profezia di distruzione si avvera, non come la intendi tu, come la intendo io. E come la intendo io, tu che sei uomo non potrai mai dirlo in fondo perfettamente. Penso che il Signore, con la forza della sua parola, nella quale siamo chiamati ad abitare, possa riscattare, mi piace pensare così, la redenzione, riscattare anche il male che abbiamo fatto, che siamo in grado di fare, per trasformarlo in bene. Riscattare le nostre fragilità non per renderci forti, Giona non diventerà forte, ma per condurle con misericordia al bene. Come prosegue e finisce la vicenda di Giona, lo vediamo poi il prossimo venerdì.